Buongiorno a tutti e bentornati al nuovo podcast di AIFI. Oggi siamo in compagnia dell'avvocato Nicola Traverso di Lexant, società Benefit tra avvocati, e di Caterina Paro, Legal Counsel di Poche House. Lascio a voi le presentazioni.
Grazie Fabio, buongiorno a tutti. Sono Nicola Traverso, avvocato e partner di Lexant, società benefit tra avvocati. Mi occupo in sintesi di consulenza alle imprese, contrattualistica commerciale e compliance aziendale, in particolare di modelli 231.
Grazie, innanzitutto è un piacere essere vostra ospite e ringrazio anche l'avvocato Traverso per il suo intervento.
Nicola, con te farò un'introduzione sui temi del podcast, quindi se puoi parlarci della direttiva UE su whistleblowing e del decreto di attuazione 24 del 2023, i principali contenuti e le novità.
Certo, il decreto legislativo 24 del 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo, è appunto l'attuazione della direttiva del 2019-1937 dell'Unione Europea in tema di whistleblowing. Che cosa si intende con questo termine? Si intende un insieme di regole, di obblighi organizzativi in capo sia alle imprese, quindi ai soggetti privati, sia agli enti pubblici, finalizzati a garantire la protezione delle persone che, nell'ambito del loro contesto lavorativo, pubblico o privato, segnalino violazioni sia del diritto comunitario sia del diritto nazionale e di cui siano venute a conoscenza proprio nel loro ambito lavorativo. La protezione che questa normativa vuole dare ai soggetti segnalanti, ai cosiddetti reporter, consiste in sostanza nella garanzia di riservatezza e nell'anonimato per chi sceglie di avvalersi di questo beneficio e soprattutto nel divieto di atti ritorsivi nei confronti del soggetto segnalante. La normativa è molto importante, ha un impatto molto forte sulle imprese perché è stato ampliato molto rispetto a quello che era la previgente disciplina, il decreto 179 del 2017, il perimetro dei soggetti destinatari. Infatti è stato scisso, superato il binomio tra disciplina 231, quindi ambito applicativo del decreto sulla responsabilità amministrativa di enti e imprese 231 del 2001 e whistleblowing. Infatti il decreto 24 2023 si applica soprattutto per criterio dimensionale e quindi a tutte le imprese e gli enti che nell'ultimo anno abbiano avuto in media un numero di lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato almeno pari a 50, quindi superiore a 49. In questa categoria di imprese con più di quel numero di dipendenti, l'entrata in vigore effettiva, l'efficacia di queste norme è differita nel tempo perché al 15 luglio 2023 sono già entrate in vigore tutte queste novità, questi obblighi per le imprese che abbiano avuto nell'ultimo anno almeno o più di 250 dipendenti, mentre per tutte le imprese che abbiano avuto almeno 50 dipendenti, ma non più di 249, tutti questi obblighi entreranno in vigore al 17 dicembre. Ci sono poi altre categorie di imprese che, pur rimanendo sotto la soglia dei 50 dipendenti, sono comunque destinatarie di questo decreto. E parliamo delle imprese che, pur essendo piccole, siano dotate di un modello 231, oppure delle imprese che, pur essendo piccole, lavorino o svolgano attività in determinati settori dichiarati sensibili, particolarmente strategici, dalla direttiva comunitaria. Che cosa devono fare le imprese, per adempiere, per essere compliant rispetto al decreto whistleblowing? Principalmente garantire canali di segnalazione per i soggetti che vogliano appunto fare dichiarazioni whistleblowing. In generale possiamo dire che i canali di segnalazione che la normativa prevede sono quattro: canali interni, e sono appunto quelli che dovranno implementare le imprese e gli enti, ma poi abbiamo anche segnalazioni cosiddette esterne all'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è il soggetto, l'authority di riferimento di questa normativa. Ma poi anche la divulgazione pubblica a mezzo stampa o attraverso i social media, o da ultimo, ed è un criterio di preferenza nell'ordine che ho esposto, la denuncia alle autorità competenti. Per le imprese l'aspetto più impattante è sicuramente quello dell'integrazione, della realizzazione del canale di segnalazione interna, che è il primo canale che il reporter, il segnalante, dovrebbe utilizzare, a meno che non sia a rischio di atti ritorsivi solo per l'utilizzo di quei canali di segnalazione interna, per fare appunto le segnalazioni. E quindi tra gli adempimenti abbiamo a carico delle imprese sicuramente la realizzazione del canale di segnalazione interna, il che implica scegliere lo strumento adatto, eventualmente informatico, eventualmente la piattaforma online, con determinate caratteristiche di crittografia, di garanzia della riservatezza, di segregation negli accessi, nei ruoli e nelle funzioni che possono utilizzarla. Ma poi abbiamo anche la scelta e l'incarico del soggetto che dovrà gestire quelle segnalazioni, così come la realizzazione di una policy, di una procedura su come funziona il sistema whistleblowing in azienda. Abbiamo poi una serie di adempimenti di contorno che sono però molto importanti e che attengono da un lato ad aspetti privacy, quindi informative, consenso informato, integrazione del registro trattamenti per tutto quello che in tema di protezione dei dati personali implica la normativa whistleblowing, e dall'altro lato l'adeguamento del modello 231 se presente in azienda, perché il modello 231 dovrà prendere atto e richiamare, fare propri i presidi whistleblowing. Un ruolo di assoluto rilievo in questa normativa appartiene, come dicevo prima, ad ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, perché non solo è soggetto destinatario delle segnalazioni esterne, cioè quelle che si possono fare dopo aver percorso il canale interno ed evidentemente non essere stati soddisfatti dell'esito, ma anche perché è l'ente che ha la competenza all'accertamento delle ritorsioni e per inciso. Il decreto whistleblowing innova rispetto al passato perché va proprio a elencare, a specificare tutta una serie di esempi di condotte ritorsive molto più esaustive, molto più indicative di quelle che sono le condotte vietate rispetto alla disciplina previgente. Quindi competenza ad accertare le ritorsioni e competenza a irrogare le sanzioni che per le imprese possono arrivare fino a 50.000 euro. Per chiudere, quali sono le condotte, gli inadempimenti che possono portare a una sanzione a carico delle imprese e che sono un po' cartina di tornasole di quello che le imprese dovranno fare alle scadenze previste? Detto che una sanzione può arrivare ovviamente da parte dell'ANAC se c'è stato accertamento di una condotta ritorsiva nei confronti del segnalante, guardando agli adempimenti abbiamo l'ostacolo alle segnalazioni, ma soprattutto la mancata adozione di procedure per gestire le segnalazioni whistleblowing o l'adozione di procedure non conformi.
Parlando di imprese, alla luce delle recenti linee guida ANAC, ci sono ancora dubbi interpretativi o dei nodi irrisolti?
Era il decreto 24-2023 stesso che prevedeva, uno dei suoi articoli, il fatto che ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, emanasse delle linee guida per dare suggerimenti, indicazioni pratiche alle imprese e agli enti come tradurre in pratica tutte queste norme che, per inciso, possiamo anche dire che presentano delle difficoltà non solo lessicali ma anche interpretative, sia proprio nelle scelte lessicali, terminologiche, talvolta possiamo dire anche di scarso rigore giuridico, proprio tecnico, che il legislatore fa, laddove per esempio non fa capire in maniera espressa, in maniera precisa, ci sia alternatività, che possibilità di scelta ci siano tra i vari canali di segnalazione, e per esempio tra i canali di segnalazione in forma orale, mi riferisco al tema dell'incontro di persona con il segnalante, così come difficoltà interpretative, ma legate ad aspetti tecnici che possono avere a che fare con le caratteristiche informatiche, tecniche che possono o devono avere gli strumenti scelti come canale di segnalazione interna. dicevo, le linee guida dovevano entrare in vigore entro il 30 giugno, in teoria, in pratica sono arrivate a metà luglio e anche se presentano alcuni suggerimenti utili per le imprese, lasciano ancora purtroppo molte aree grigie soggette a interpretazione, quindi a incertezza applicativa. Per esempio, riguardo alle caratteristiche che il canale di segnalazione interna deve avere, anche tenendo conto della diversa dimensione e complessità organizzativa che le imprese in Italia in particolare hanno. Sappiamo che il nostro tessuto produttivo è fatto per la maggior parte di piccole imprese e ancora non è chiarissimo qual è il livello di complessità che lo strumento informatico che verrà utilizzato per la raccolta e la gestione delle segnalazioni whistleblowing deve avere. Per la prima volta con le linee guida, perché il decreto non utilizza mai questo termine, cioè piattaforma, le linee guida dicono che la semplice mail, che invece per la 231, per le segnalazioni all'ODV, è sempre andata bene, la mail, la semplice mail o la PEC non dà più quelle garanzie di riservatezza, di protezione dei dati personali che il decreto e la direttiva richiedono, e quindi suggerisce l'utilizzo di piattaforme online o piattaforme informatiche, utilizzando questa terminologia che di giuridico forse ha poco, e sarebbe stato meglio se prima del 15 luglio le linee guida avessero già dato risposte un po' più precise, un po' più concrete da questo punto di vista. Ulteriori aree di incertezza che rimangono a fronte delle linee guida già emanate riguardano per esempio il ruolo dell'ODV 231, degli organismi di vigilanza, dal punto di vista della scelta del soggetto gestore delle segnalazioni, perché i primi commentatori sembravano suggerire, soprattutto nella fase di consultazione pubblica precedente all'emanazione delle linee guida, sembravano suggerire che l'organismo di vigilanza potesse essere il soggetto idoneo solo per le piccole imprese e non invece per quelle più strutturate. Le linee guida su questo non prendono posizione espressa. L'ultimo punto, non perché sia meno importante, anzi forse uno dei più macroscopici punti di incertezza che rimangono pur a seguito delle linee guida, è come la gestione delle segnalazioni whistleblowing debba avvenire nei grandi gruppi di imprese e soprattutto nei grandi gruppi internazionali, perché parliamo di realtà societarie in cui, a fronte della direttiva del 2019, sono già stati fatti nel corso degli anni investimenti anche importanti, e non solo da un punto di vista economico, da un punto di vista di infrastrutture informatiche organizzative interne a questi gruppi di imprese, e hanno voluto conformarsi anche volontariamente, anche autonomamente, prima dell'entrata in vigore in Italia, a questo tipo di obblighi per aumentare quello che è il livello di trasparenza del business, di legalità del business, raggiungimento di obiettivi ESG, per esempio. Il decreto italiano e le linee guida non danno risposte concrete a questo tipo di imprese, perché la maggior parte di questi gruppi si è orientato nel corso del tempo a forme condivise di gruppo, di raccolta delle segnalazioni e di gestione delle segnalazioni, mentre il decreto così come è stato scritto, a differenza di quanto hanno fatto altri paesi membri dell'Unione Europea e a cascata le linee guida, non danno, anzi sembrano ostacolare questo tipo di forme condivise di segnalazione, e quindi tocca all'interprete trovare degli escamotage, delle interpretazioni che tra le righe del decreto consentano di condividere o quantomeno di esternalizzare alla capogruppo la gestione delle segnalazioni.
Allora, abbiamo parlato di grandi gruppi di imprese e la nostra ospite di oggi, Caterina Paro di Pokehouse, ci può rispondere a qualche domanda sul tema. La prima che ti vorrei fare è: in che direzione vi siete mossi per adeguarvi agli obblighi di whistleblowing e quali scelte strategiche avete fatto?
In Pokehouse noi abbiamo seguito tre direttrici principali. La prima è quella della scelta della piattaforma, Quindi siamo andati a ricercare sul web la piattaforma più adatta alle nostre esigenze. A seguito di alcune demo poi abbiamo optato per quella che si è rivelata quella che ci consentiva di gestire un elevato numero di utenti, che è un aspetto per noi fondamentale dal momento che in Italia Poke House conta più di 500 dipendenti. La seconda linea è stata quella di muoversi con i sindacati, quindi abbiamo siglato un accordo con i sindacati per renderli edotti del funzionamento e dell'implementazione della piattaforma. E in ultimo vi è il piano della informativa ai dipendenti, quindi della condivisione di linee guida operative circa il funzionamento sia della piattaforma, ma poi anche sul contenuto della disciplina whistleblowing dettata dal decreto legislativo 24 del 2023. Quindi in definitiva possiamo dire che è stato un lavoro portato avanti in maniera sincrona tra i vari dipartimenti all'interno di Poke House e in maniera particolare tra il dipartimento HR e il dipartimento legale.
Grazie Caterina. Sempre in merito al whistleblowing, come Poke House avete valutato anche delle soluzioni di gruppo, considerando che alcune controllate si trovano in stati membri dell'Unione Europea?
Sicuramente sì, infatti la scelta è ricaduta sulla piattaforma che appunto poi alla fine abbiamo scelto e implementato, perché questa ci permette di estendere gli accessi anche a vari utenti al di fuori del territorio italiano. Quindi la nostra idea futura, una volta che avremo testato la piattaforma, è quella di avere un unico canale di segnalazione per tutte le società del gruppo Poke House, anche quelle che appunto hanno sede negli Stati membri dell'Unione Europea.
Considerando invece gli investimenti in private equity raccolti negli ultimi anni, secondo te il whistleblowing, al pari della 231, è un elemento rilevante per gli investitori?
Su questo punto non abbiamo avuto ancora modo di avere un riscontro tangibile, perché l'ultimo round di investimento di Poke House è avvenuto a maggio 2023, quindi poco prima che l'obbligo dettati dal decreto legislativo 24/2023 entrassero effettivamente in vigore. Quello che però mi sento di affermare è sicuramente che c'è un crescente interesse da parte degli investitori al tema della compliance in tutte le sue sfaccettature, e quindi ci aspettiamo che in un futuro prossimo l'implementazione del sistema di whistleblowing sicuramente verrà valorizzata e apprezzata da tutti i potenziali stakeholders, tra cui anche futuri investitori.
Grazie Caterina. Siccome siete un gruppo in grande crescita, vorrei anche chiederti quali sono i vostri auspici e quali ostacoli pensate di incontrare?
La prima difficoltà, ostacolo che mi viene in mente è quello della gestione operativa di tutte le varie segnalazioni, perché appunto siamo una realtà sempre in crescita, e quindi i numeri sicuramente sono qualcosa che annoveriamo tra le sfide. E strettamente collegato a questo aspetto c'è anche quello di riuscire a comunicare in maniera efficace ed immediata a tutti i nostri dipendenti le modalità di utilizzo della piattaforma e lo scopo per cui la stessa è stata implementata, in modo che questa venga utilizzata in maniera corretta e proficua, andando ad evitare delle segnalazioni poco pertinenti o comunque fuoriuscenti dall'ambito applicativo della normativa whistleblowing. Per quel che riguarda invece quello che ci aspettiamo, sicuramente quello è di raggiungere un elevato grado di trasparenza all'interno dell'azienda, andando a rafforzare il rapporto di fiducia tra l'azienda stessa e i propri dipendenti, quindi anche in linea con quelli che sono i valori aziendali di Poke House, che sempre più mettiamo al centro di tutte le nostre scelte di sviluppo aziendale. E da ultimo, dal momento che siamo una realtà che è molto dislocata geograficamente, sia in varie città italiane, ma anche appunto all'estero, ci auguriamo di poter utilizzare la piattaforma come una sorta di cartina tornasole per individuare situazioni su cui intervenire che magari in assenza di questo strumento non saremmo stati in grado di riconoscere.
Faccio un'ultima domanda. Pensi che ci siano legami tra whistleblowing 231 e privacy in Poke House? E se sì, come comunicano tra loro questi sistemi?
Assolutamente sì, noi vediamo queste tre aree rientranti nel mondo della compliance un po' come un unicum, quindi dove tutte le aree vanno ad integrarsi a vicenda. Ad oggi peraltro Pokehouse sta mettendo a terra con la collaborazione di consulenti esterni, tra cui anche lo studio Lexant, il modello 231, il quale verrà sicuramente pensato anche alla luce delle scelte che abbiamo preso in tema di whistleblowing. A chiudere e a coordinare un po' tutto ci sarà sicuramente anche il tema della privacy che ci aspettiamo di implementare e di far comunicare con tutti gli altri sistemi con la predisposizione di informative ad hoc e con l'aggiornamento dei registri dei trattamenti dei vari dipartimenti aziendali.
Grazie mille a Caterina Paro di Pokehouse per essere stata nostra ospite e grazie anche a Nicola Traverso di Lexant. Noi ci sentiamo come sempre al prossimo podcast.